Dal libro della Genesi. Giacobbe chiamò i figli e disse: radunatevi perché io vi annunci quello che vi accadrà nei tempi futuri. Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele vostro padre. Ruben, tu sei il mio primogenito, il mio vigore e la primizia della mia virilità, esuberante in fierezza ed esuberante in forza, bollente come l'acqua, tu non avrai preminenza perché sei salito sul talamo di tuo padre, hai profanato così il mio giaciglio. Simeone e Levi sono fratelli, strumenti di violenza sono i loro coltelli. Nel loro conciliavolo non entri l'anima mia, a loro convegno non si unisca il mio cuore, perché nella loro ira hanno ucciso gli uomini e nella loro passione hanno mutilato i tori. Maledetta la loro ira, perché violenta, e la loro collera, perché crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sulla cervice dei tuoi nemici. Davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. Un giovane leone è Giuda. Dalla preda, figlio mio, sei tornato. Si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa. Chi lo farà alzare? Non sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Egli lega alla vita il suo asinello e a una vita scelta il figlio della sua asina. Lava nel vino la sua veste e nel sangue dell'uva il suo manto. Scuri ha gli occhi più del vino e bianchi i denti più del latte. Zabulon giace lungo il lido del mare e presso l'approdo delle navi, con il fianco rivolto a Sidone. Issacar è un asino robusto, accovacciato tra un doppio recinto. Ha visto che il luogo di riposo era bello, che la terra era amena, ha piegato il dorso a portare la somma ed è stato ridotto ai lavori forzati. Dan giudica il suo popolo come una delle tribù di Israele. Sia Dan un serpente sulla strada, una vipera cornuta sul sentiero, che mordi i garretti del cavallo, così che il suo cavaliere cada all'indietro. Io spero nella tua salvezza, Signore. Gad, predoni lo assaliranno, ma anche lui li assalirà alle calcagna. Aser, il suo pane è pingue, egli fornisce delizie da re. Neftali è una cerva slanciata, egli propone parole di incanto. Germoglio di ceppo fecondo è Giuseppe, germoglio di ceppo fecondo presso una fonte i cui rami si stendono sul muro. Lo hanno esasperato e colpito, lo hanno perseguitato i tiratori di frecce, ma fu spezzato il loro arco, furono snervate le loro braccia per le mani del potente di Giacobbe, per il nome del pastore e pietra di Israele. Per il Dio di tuo padre egli ti aiuti, e per il Dio onnipotente egli ti benedica. Con benedizioni del cielo dall'alto, benedizioni dell'abisso nel profondo, benedizioni delle mammelle e del grembo, le benedizioni di tuo padre sono superiori alle benedizioni dei monti antichi, alle attrattive dei colli perenni. Vengano sul capo di Giuseppe e sulla testa del principe tra i suoi fratelli. Beniamino è un lupo che sbrana. Al mattino divora la preda e alla sera spartisce il bottino. Tutti questi formano le 12 tribù di Israele. Questo è ciò che disse loro il Padre nell'atto di benedirli. Egli benedisse ciascuno con una benedizione particolare. Poi diede loro quest'ordine: io sto per essere riunito ai miei antenati. Seppellitemi presso i miei padri nella caverna che è nel campo di Efron l'Ittita, nella caverna che si trova nel campo di Gmappela di fronte a Mamre, nella terra di Canaan, quella che Abramo acquistò con il campo di Efron l'Ittita come proprietà sepolcrale. Là seppellirono Abramo e Sara sua moglie. Là seppellirono Isacco e Rebecca sua moglie, e là seppellì Lia. La proprietà del campo e della caverna che si trova in esso è stata acquistata dagli Ittiti. Quando Giacobbe ebbe finito di dare quest'ordine ai figli, ritrasse i piedi nel letto e spirò, e fu riunito ai suoi antenati.
Allora siamo arrivati alla conclusione della storia di Giacobbe intanto, poi ci sarà anche la fine, nel capitolo 50, di la morte, la fine anche della vita di Giuseppe, ecco. E, di solito si parla di questo capitolo come del capitolo delle benedizioni di Giacobbe ai figli. È vero, viene detto, si parla di... ma come abbiamo sentito, in realtà alcune sono benedizioni, ma alcune non sono benedizioni. Vedremo, ecco. Ogni tribù è caratterizzata rispetto alle altre, hanno ognuna caratteristiche diverse, anche se alcune si richiamano, però ecco, la cosa fondamentale, diciamo, è che non sono tutte uguali. Si tratta di una profezia sul ruolo che ciascuna di queste tribù avrà nella storia del popolo, con compiti diversi, con anche peso diverso, ecco. Ciò, la fotografia, diciamo, che dà questo capitolo, ovviamente non è quella ai tempi dei patriarchi, ma è quella al tempo dei re, cioè ecco, la descrizione delle tribù, così come viene fatta in questo capitolo, rispecchia l'epoca dei re, ecco, quindi secoli dopo. È evidente che ci sono state delle evoluzioni e soprattutto c'è stato un cambiamento del peso di potere delle varie tribù all'interno del popolo, il che è reso chiaro anche dal numero di versetti, dalla lunghezza, diciamo, dedicata alle varie tribù. Come avevamo visto l'altra volta, nel capitolo 48, quando Giacobbe aveva chiamato Giuseppe con i suoi due figli avuti in Egitto, Efraim e Manasse, la benedizione che Giacobbe tramanda nella storia di questa famiglia segue lo stesso modus operandi che c'era stato in precedenza, cioè quello della predilezione del minore rispetto al maggiore, quindi il non rispetto di quella legge di primogenitura che vigeva in quel tempo. E qui, come vediamo, succede la stessa cosa, e poi lo vedremo approfonditamente. Quindi, però, qui è confermato il compito di Giacobbe, Qual è il compito dei patriarchi? È quello di trasmettere la benedizione. Benedizione significa il bene, la vita, il bene della vita da passare, da ricevere e trasmettere agli altri. E qual è il bene di questa famiglia, come di tutte le famiglie? Sta nella fraternità, che ha fatto tutto questo percorso, che poi dopo alla fine noi riprenderemo per comprendere meglio. Quindi il compito del patriarca prima di morire è quello di stabilire le generazioni, la generazione successiva, nella promessa di Dio, che era una promessa di benedizione, promessa di fecondità. Allora, vedere che già profeticamente in questo momento i 12 figli di Giacobbe sono visti come portatori all'interno, in se stessi, già la presenza, se vogliamo, del popolo, cioè questi 12 fratelli sono già visti nella loro dimensione di popolo e quindi appunto di fecondità. Il brano non è collegato, non ha nessun nesso con il contesto né precedente né successivo. È tipico, avviene anche per altri personaggi, che un gran capo alla sua morte inserisca, cioè faccia questa benedizione, diciamo, ecco, quindi alla narrazione della morte di un capo è tradizione inserire un testo di benedizione, come per esempio succederà nel capitolo 33 del Deuteronomio per Mosè, che farà la stessa cosa, e vedremo poi che ci sono delle analogie e delle differenze. La struttura di questa specie di poema, diciamo, effettivamente è il primo ampio brano poetico che c'è nella Bibbia. Si vede accuratamente studiata, non corrisponde a un ordine e a un criterio cronologico di nascita, né di ordine delle tribù, ma segue, ha una sua logica nei rapporti delle madri. I figli elencati all'inizio sono i figli di Lea, la prima moglie di Giacobbe, Lia, ho detto di Lia. Alla fine ci sono i due figli di Rachele. Nel centro ci sono prima i due figli di Zilpa, che è la serva di Lea, che era diventata concubina di Giacobbe. E questi due figli di Zilpa sono inseriti tra i due figli di Bila, che era la serva, la schiava di Rachele, che a sua volta era diventata concubina di Giacobbe. Quindi c'è una costruzione simmetrica a chiasmo, cioè a incrocio. Lea, Bila, Zilpa, Zilpa, Bila, Rachele. Quindi ogni gruppo di questi figli è presentato in ordine di anzianità, eccetto Issacar e Zabulon, che sono invertiti. Quindi anche questo è interessante, no? Sono posti in rapporto, sono messi in sequenza il rapporto alle madri. E vedremo che anche questo poi dopo diventerà anche, avrà una sua rilevanza. Queste parole, che sono le ultime parole di Giacobbe, altra funzione, diciamo, importante si può rilevare è che contribuiscono a unificare il libro della Genesi e anche il Pentateuco, alcune parti del Pentateuco. Giacobbe presenta il futuro di ogni figlio collegato al passato di ciascuno, quindi è ciò che è stato raccontato in precedenza, in alcuni casi in maniera esplicita, i primi tre soprattutto, vedremo, ma questo poi è paradigmatico per tutti. Poi altro elemento importante che diventa unificante soprattutto per questa seconda parte del libro della Genesi, le promesse, che già erano state fatte ad Abramo, a Isacco, diventano realtà per le 12 tribù di Israele. Sono le promesse di un popolo, che erano state rinnovate a Isacco e a Giacobbe, e sulla discendenza numerosa, la benedizione. Queste sono le tre promesse, no? che percorrono, tutta la seconda parte del libro della Genesi. A questo punto giungono a compimento. C'è poi una speciale attenzione riservata a Giuseppe e a Giuda, che era già presente all'inizio di questo ciclo. Giuseppe e Giuda dominavano la scena nei capitoli 37 e 38 e adesso di nuovo a loro sono dedicate un numero di versetti maggiori rispetto agli altri fratelli. Quindi questo ci dà un'indicazione, ci indica come l'attenzione, come già ho accennato prima, è sul chi avrà potere nel popolo di Israele. Oggi si direbbe il problema è la questione della leadership, no? All'inizio e alla fine del libro della Genesi anche vediamo che è in gioco, che si parla della efficacia della parola. Dio crea con la parola, no? Dio disse, quindi all'inizio viene posta il potere, la potenza della parola creatrice di Dio. Adesso qui c'è la parola efficace del patriarca. E come la parola di Dio all'inizio però aveva manifestato anche tutta la sua vulnerabilità, nella risposta dell'uomo, così anche le parole di Giacobbe sono sottoposte alla verifica storica, se vogliamo, e per esempio, l'esempio più lampante, sta nel caso delle parole rivolte a Levi, che sono parole che annunciano una dispersione, presentata qui come una maledizione, che però noi sappiamo poi avrà una trasformazione, e lo vedremo poi affrontando figlio per figlio. Per quanto riguarda l'insieme del Pentateuco, ci sono delle tradizioni riguardo alle benedizioni. Appunto questa benedizione di Giacobbe, poi c'è l'altra grande benedizione, la benedizione di Balaam nel libro dei Numeri, capitoli 22 e 24, e quella di Mosè in Deuteronomio 33. Queste tre benedizioni sono parole efficaci che accompagnano Israele nella sua storia e nei tre momenti fondamentali dell'inizio della storia. Giacobbe, la benedizione di Giacobbe in Egitto, la benedizione di Balaam nel deserto, nel tempo dell'Esodo, e la benedizione di Mosè alle porte della terra promessa. Allora, ecco, in questo discorso di benedizione, di profezia, anche se vogliamo, di Giacobbe, viene tracciata già nelle sue linee principali la storia, la realtà storica del popolo di Israele. Il riferimento al fatto che sia un discorso profetico ci richiama alla presenza di Dio. Giacobbe parla come profeta perché in lui parla la sapienza di Dio. E allora ecco, vediamo ora un po' il senso di tutte queste benedizioni, di ciò che è riferimento, ecco, a ogni figlio. Il primo è Ruben, che è il primogenito, e quindi come tale avrebbe dovuto avere la posizione privilegiata, e invece è condannato a non avere nessuna funzione, nessun potere tra i fratelli, anzi è destinato a scomparire, perché se noi guardiamo la storia del popolo di Israele, ad un certo punto, dal tempo dei giudici, la tribù di Ruben scompare. Perché questo? Da che cosa è fatto risalire? Al peccato di Ruben. Ruben si era unito con Bila, che era concubina del padre, no? Dice, sei salito sul talamo di tuo padre, hai profanato così il mio giaciglio. Bila, schiava di Rachele, che Rachele stessa aveva dato a Giacobbe perché potesse avere un figlio da lei, sempre per quella tradizione che partorire sulle ginocchia della padrona, il figlio apparteneva alla padrona, perché ricordiamo che Rachele era sterile, no? Quindi c'erano tutte queste difficoltà. Ovviamente questo è stato un grande oltraggio che Ruben ha fatto a suo padre, e quando all'inizio della storia di Giuseppe, quando mettono Giuseppe nella cisterna, poi lo vogliono vendere, Ruben cerca di salvare il fratello, e poi anche tutte le volte lui fa dei discorsi, sempre c'è l'ombra di questo peccato, e lui cerca sempre in qualche modo di riscattarsi agli occhi di Giacobbe. La cosa però un po' strana è che in realtà qui, cioè quello ci dimostrano anche questi tentativi, è che Ruben era in realtà un uomo giusto, che è stato travolto da un momento di passione. Ma questo ci dice ci dà un'indicazione, ecco, se vogliamo, che per la Bibbia, per la Sacra Scrittura, per la parola di Dio, non si può commettere un peccato così grave impunemente. C'è una conseguenza del peccato. Anche Simeone e Levi ricevono una sentenza di condanna. Loro, perché sono stati troppo violenti nel ricambiare il male con gli abitanti di Sichem, che avevano violentato Dina, la sorella, e loro si erano vendicati sterminando tutti, quindi ritornando indietro in qualche modo da quella legge del taglione, no? Che aveva qualche modo già mitigato la libera vendetta, l'assoluta vendetta che è proclamata nel capitolo 4 della Genesi da Lamec. Giacobbe vuole distanziarsi dall'operato di questi figli. Giacobbe rifiuta la violenza come modo di rapportarsi e quindi vuole fermare la violenza perpetrata da questi figli nei confronti degli altri. E quindi anche Simone e Levi, di cui Giacobbe tra l'altro parla alla terza persona, quindi neanche si rivolge direttamente, no? Mentre gli altri si rivolge direttamente, no? Queste due tribù vengono disperse, ripetono il destino dei costruttori della Torre di Babele. Perché questo riferimento? Perché questo verbo, voi sarete dispersi, no? Li disperderò in Israele, è lo stesso verbo proprio che c'è nel testo di Genesi 11 quando si parla della Torre di Babele. La tribù di Simeone fu poco numerosa e visse in un piccolo territorio vicino alla tribù di Giuda e non è presente nella benedizione di Mosè, quindi con tutti i segni. E poi appunto c'è il caso di Levi, della tribù di Levi, che da Giacobbe viene appunto condannata alla dispersione come una maledizione, ma questa dispersione poi sarà corretta, perché la tribù di Levi, per lo zelo dimostrato in occasione dell'episodio del vitello d'oro, perché saranno coloro che si metteranno dalla parte di Mosè per punire il popolo che ha abbandonato l'alleanza con Dio, e ottengono in quell'occasione il privilegio del sacerdozio e ottengono la benedizione di Mosè. Quindi le prime due benedizioni sono negative, invece le benedizioni, diciamo, sono maledizioni, segnano negativamente anche i rapporti all'interno di Israele e con gli altri popoli. Con Giuda invece si passa al positivo, ma noi ora Giuda lo lasciamo un attimo da parte, lo vedremo un po' insieme il rapporto con Giuseppe. Vediamo gli altri figli e le altre benedizioni. Quindi ci sono altre tribù che hanno fatto scelte anche loro non del tutto condivise. La tribù di Zabulon era una tribù che si era stanziata nel litorale settentrionale, si parla infatti qui del mare, di navi, della Fenicia, e avevano avviato traffici con Tiro e Sidone, che erano città pagane, e quindi anche la tribù di Zabulon non viene proprio approvata e benedetta in maniera limpida, se vogliamo. Anche Issacar, che è rappresentato da un asino immerso in un terreno fertile, ameno, dove svolge una intensa attività agricola, posta a nord della Palestina. Però questa tribù sembra che si sia accontentata di rimanere schiava degli stranieri. Non ha lottato e apprezzato la libertà che Dio gli aveva dato. Quindi dice, come un asino ha piegato la schiena e il dorso a portare i pesi, a portare il carico, e quindi è stata ridotta ai lavori forzati dai nemici. Quindi anche questo, diciamo, è qualcosa di non... Dopo questi che sono i figli di Lia, si passa ai figli delle concubine, Dan, Gad, Aser, Neftali. Alcuni sono descritti come in continua lotta con i nemici, Dan e Gad, mentre Aser e Neftali hanno invece una vita più tranquilla. Dan, abbiamo visto, paragonato a un serpente velenoso del colore della terra, per cui che si mimetizza facilmente, che sta in agguato, morde i talloni, i garetti dei cavalli e fa cadere i cavalieri. Quindi è caratterizzata dall'astuzia e dall'aggressività. È una tribù, bellicosa. Nel versetto 18, dopo la benedizione al figlio e alla tribù di Dan, c'è una frase un po' strana, un po' particolare. Dice, io spero nella tua salvezza, Signore. Non ha legami. Cioè, può essere interpretato questo versetto in due modi. O appunto legato al contesto della tribù di Dan, e quindi è un modo di vedere l'attività di questa tribù, ecco. Che in fondo attraverso la guerra, attraverso anche l'astuzia che questa tribù e anche Gad, che viene citato subito dopo, arriva alla salvezza. C'è bisogno anche di questo, si potrebbe dire, ecco, perché la salvezza di Dio si manifesti in una situazione storica e geografica in cui le lotte sono molte, in un popolo assolutamente non potente. Ma se si considera questo versetto, questa frase, staccata dal contesto, è una specie di interludio, di momento quasi di prendere il sospiro in questa serie di benedizioni, che anticipa le future azioni di salvezza di Dio. Abbiamo detto anche di Gad, si ricordano le razzie, la capacità di assalire, di mettere in fuga i nemici. E poi ci sono le due tribù di Aser e Neftali, che invece hanno una descrizione assolutamente positiva. Aser abiterà una terra molto fertile, una striscia di terra tra il Carmelo e la Fenicia, quindi con produzione di cibi abbondanti e buoni, mentre Neftali viene paragonata a una cerva slanciata e gli propone parole d'incanto, quindi è una tribù libera, elegante e nobile per la sua cultura. Parole d'incanto. E veniamo, ecco, alle tribù di Giuda e di Giuseppe, che hanno un rilievo particolare in questo testo. A queste due tribù viene riservata una benedizione abbondante, perché saranno le tribù che staranno sopra le altre per potenza, per capacità militare, per fertilità del territorio e anche come numero dei componenti delle tribù. E la benedizione su Giuda è quella più solenne, che ha in sé una profezia che è stata interpretata sia nel mondo ebraico sia nel mondo cristiano come una profezia messianica. Infatti da Giuda discende Davide e tutta la sua dinastia, e poi da Davide discende Gesù. Giuda qui è paragonato a un leone, quindi un'immagine di forza, di potenza. C'è un riferimento anche allo scettro, segno del potere regale, quindi un richiamo al regno di Davide e ai suoi discendenti che appunto appartenevano. Tutto questo capitolo è abbastanza complesso dal punto di vista linguistico e dell'interpretazione, ci sono tante parole un po' particolari, ma il versetto 10 è particolarmente oscuro. Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone di comando tra i suoi piedi, finché verrà Shiloh, a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Questa parola, Shiloh, è stata letta in tanti modi, interpretata, emendato vuol dire cambiate le lettere, le vocali, ma non si è raggiunto assolutamente un consenso unanime su ciò che può voler dire. Finché verrà colui al quale esso appartiene è una interpretazione che risale a Girolamo, quindi è di tutto rispetto, ovviamente, però è un'interpretazione che va in un senso assolutamente messianico, ma ecco, è un'interpretazione. Comunque In ogni caso è un testo che suggerisce l'attesa di un cambiamento che porterà un aumento, un'estensione del potere di Giuda. E quindi proprio questi versetti 10-12, questa seconda parte della benedizione di Giuda, probabilmente c'è proprio questa traccia dell'attesa messianica, di colui che deve venire per instaurare il dominio del Signore. E solo un accenno, ricordiamo, questo poi è ripreso da Giovanni, l'Evangelista Giovanni nel capitolo 9, quando parla della piscina di Siloe, che significa inviato, dove Gesù manda il cieco a lavarsi. Altro riferimento al Messia, che questo ci viene dai profeti, è l'asino. Come sappiamo, l'asino era la cavalcatura del Messia, come dirà il profeta Zaccaria, ripreso da Matteo. E mite cavalca sopra un asino, sopra il puledro, figlio di un'asina. Il vino e il latte anche sono i segni di abbondanza che indicano la prosperità e la pace, quindi, che segnano l'era del Messia. Possiamo anche ricordare che in Apocalisse, nel libro dell'Apocalisse, capitolo 5, si riprende proprio questo testo della Genesi, indicando il Cristo Messia come il leone della tribù di Giuda. La cosa un po' strana è che l'oracolo su Giuda sia così positivo, perché noi ci ricordiamo che Giuda ne aveva combinata una grossa, che era, va bene che lui pensava che fosse una prostituta, ma era, si era unito a Tamar, la moglie del figlio morto, e da questo era nato un figlio. Ecco, quindi c'è anche nella storia di Giuda questo, però, ecco, diciamo, e questo è legato, ci mostra ancora una volta che quello che viene detto in questo capitolo rispecchia la situazione storica di un periodo, di un tempo in cui appunto già si erano delineate le forze, i rapporti di forza tra le tribù, e Giuda ormai era la tribù appunto davidica, e quindi però questo insieme ci dice un'altra cosa che abbiamo commentato anche in altre occasioni, perché questo emerge ripetutamente. Come Gesù abbia antenati di questo genere. Non tutti gli antenati di Gesù sono persone raccomandabili. Gesù viene fuori da Giuda, che non è il migliore dei figli di Giacobbe. Giuseppe sarebbe stato meglio, no? Infatti noi poi dopo lo vedremo anche come Giuseppe è anche figura di Gesù. È figura di Gesù, ma non è antenato di Gesù. Gesù non viene fuori dal migliore. Questo non l'abbiamo commentato altre volte, perché nella genealogia di Gesù ci sono anche perlomeno tre prostitute. Tamar è una di queste, no? Ecco. E poi dopo c'è Rab di Gerico e c'è anche Betsabea da Davide. Ecco. Quindi il Signore accetta le persone come sono. con le loro astuzie, soprattutto in questa storia dei patriarchi, no? Si è visto tante volte, astuzie, ambizioni, gelosie, meschinità. Gesù queste persone, così come sono, le fa strumenti di salvezza, anche a loro insaputa. Abbiamo appena passato la Pasqua, abbiamo visto come Gesù, appunto, si serve anche, si circonda anche, li sceglie certi tipi di personaggi. E Gesù non si è vergognato dei suoi antenati, non li ha posati, diciamo, ma li ha tenuti, non ha disprezzato niente, pur conoscendoli. Gesù conosceva i suoi antenati e Gesù conosceva quelli che aveva scelto, ma li sceglie proprio per quello. La benedizione pronunciata su Giuseppe, che come avevamo visto l'altra volta, praticamente fa riferimento a Efraim e Manasse, cioè saranno Efraim e Manasse i primi due figli nati a Giuseppe in Egitto, che nascerà, che saranno i suoi le tribù, ecco, da cui, coloro da cui nasceranno le tribù. E ovviamente questa benedizione rivela tutto l'amore di Giacobbe per lui. Questa è una perché è una benedizione che ancora una volta pone Giuseppe in una posizione di prestigio. Perché, ecco, come da Giuda deriva il regno del sud, che si chiamerà infatti anche il regno di Giuda, con capitale Gerusalemme e re Davide e la sua discendenza come come re, e da Giuseppe invece è nato Efraim, che è la tribù che dominerà il nord, col regno, con capitale in Samaria. La benedizione di Giuseppe si articola in quattro temi. Nel versetto 22 vengono enunciate, le caratteristiche della tribù, poi c'è un'allusione alla protezione passata che Giuseppe ha goduto, nei versetti 23 e 24. Nel versetto 25 invece c'è l'annuncio, la profezia di una protezione divina futura, e infine nei versetti 25 e 26 la benedizione e la prosperità. In questi versetti il termine benedizione ricorre sei volte, quindi è la benedizione centrale in tutto questo capitolo. È la benedizione più ricca di tutte, Le immagini che vengono usate sono immagini di espansione, appunto di potere, di resistenza di fronte agli avversari. Rispetto alla benedizione che darà Mosè, appunto in Deuteronomio 33, la benedizione di Giacobbe sembrano meno religiose, parlano più appunto della vita concreta, della vita la situazione storica, diciamo, del popolo di Israele. Ma con l'oracolo per Giuseppe, per questa benedizione su Giuseppe, c'è un picco, se vogliamo, di contenuto teologico legato alla menzione dei nomi divini. Sembra quasi che tutto questo capitolo, tutta questa descrizione delle varie tribù si concluda con un culmine che è una specie di confessione di fede in Dio, che in quel Dio che si è offerto in tutto il libro della Genesi e in tutta la storia dei patriarchi. E questo avviene attraverso appunto questi titoli, sono quattro titoli divini. Il primo è quello di potente di Giacobbe, al versetto 24. Fu spezzato il loro arco, furono snervate le loro braccia per le mani del potente di Giacobbe, per il nome del pastore e pietra di Israele. Già, sono questi tre, nel versetto sono tutti e tre qui presenti. Il potente di Giacobbe è un attributo raro, è usato solo 5 volte nella Bibbia ed è spesso associato anche a Toro, alla parola, alla presenza della menzione del toro. Quindi indica forza e fertilità. Questa è un'immagine che è nel contesto di Genesi 12:50, cioè nel racconto dei patriarchi, si adatta bene. Dio che è la forza e la fertilità, che dà forza e fertilità. Il secondo nome è quello di pastore, che invece questa è una denominazione frequente, e anche questa denota nutrimento, cura, protezione. Dio come pastore del suo popolo, o anche dei singoli membri del popolo, è frequente, basta pensare, Salmo 23, il Signore è mio pastore, non manco di nulla, al capitolo 34 di Ezechiele. È un'immagine che sappiamo è ripresa anche da Gesù, Giovanni 10. Allora, il vero pastore di Israele è il Signore, è Dio che si prende cura del suo popolo, mentre, appunto, come dice Ezechiele 34, i capi di Israele non se ne sono preoccupati. Il terzo nome è quello di pietra di Israele, più frequentemente nella scrittura si trova l'attributo a Dio di roccia di Israele, roccia della mia salvezza, che indica appunto Dio come salvezza stabile, affidabile, sicura, Dio come padre fedele che ha generato e ha redento Israele. Mentre qui è l'unico testo in cui a roccia viene preferito pietra di Israele. E forse questo potrebbe far riferimento anche a tutti gli episodi della vita, della storia di Giacobbe, in cui una pietra ha giocato un ruolo significativo, diventando il memoriale dell'azione e della presenza di Dio. A Betel, per esempio. E dice che chi confida in Dio rimane saldo, non ha nulla da temere. Il quarto nome viene dopo la designazione di Dio come il Dio di tuo padre, e è in ebraico Shaddai, che significa onnipotente. Si potrebbero citare tutti i momenti in cui nella storia dei patriarchi viene dato questo attributo a Dio, di onnipotente. Dio è onnipotente quando promette, nel capitolo 17 di nuovo, ad Abramo una discendenza numerosa. Dio è onnipotente quando Isacco manda Giacobbe a prendere una moglie e invoca su di lui la benedizione della fecondità. È sulle labbra di Giacobbe quando invoca la misericordia di Dio sui figli Simeone e Beniamino, che ha paura di non rivedere perché vanno in Egitto, ma ce ne sono altri. Però tutto questo, tutte queste occorrenze di questo attributo di Dio ci dicono che il nome di Shaddai, cioè onnipotente, è collegato anch'esso a temi come la nascita, il nutrimento, la compassione misericordiosa, che fanno di Dio l'origine attiva della famiglia e delle relazioni familiari. La benedizione, interessante, perché si parla egli ti aiuti e per il Dio onnipotente egli ti benedica con benedizioni dal cielo, dall'alto, quindi anche una benedizione cosmica, benedizioni dell'abisso, del profondo, benedizioni delle mammelle e del grembo. Ecco, le mammelle e il grembo, in ebraico, è Shaddaim ve'Raham. Allora le benedizioni, queste benedizioni che sono benedizioni cosmiche, che dall'alto e dal profondo, sono allo stesso tempo le benedizioni delle mammelle e del grembo. Non solo quindi Dio onnipotente ha a che vedere con la fecondità in generale, ma anche proprio con il ruolo femminile svolto nel processo generativo. Tutta la storia patriarcale è sotto la cura, possiamo dire così, genitoriale di Dio, di padre e di madre, di un Dio Shaddai, El Shaddai, Dio onnipotente, datore anche delle benedizioni delle mammelle, oltre che del grembo. Giuseppe è benedetto quindi con il nome della cura genitoriale, generativa di Dio, Dio immaginato sia in termini maschili che in termini femminili. Per questa benedizione di Dio, Giuseppe prevarrà e ha prevalso contro tutto quello che poteva distruggerlo, ucciderlo. Quello che qui viene proclamata è la fede in un Dio che si prende cura dei suoi come padre e come madre. E chiude tutto la benedizione di Beniamino, una piccola e battagliera tribù, veemente, protagonista di fatti abbastanza tremendi. Basta pensare che Saul faceva parte della tribù di Beniamino. Quindi, e c'è da dire anche che il giovane, il Beniamino, descritto qui nell'ultima benedizione di Giacobbe, è molto diverso dal piccolo giovane Beniamino della storia di Giuseppe. E questo appunto anche testimonia come queste benedizioni riflettono un tempo, una situazione, vicende molto diverse dalla storia patriarcale. Compiuto questo atto solenne delle benedizioni, tipico di ogni grande, al momento della morte, Giacobbe esprime l'ultima volontà, il suo desiderio di essere sepolto insieme ad Abramo, a Sara, a Isacco, a Rebecca e a Lia. Come tutti i grandi patriarchi e come tutti i grandi patriarchi pre e post diluviani del libro della Genesi, la morte di Abramo, di Giacobbe è descritta come un essere riunito ai suoi antenati. E quindi tutto finisce con Giuseppe e i suoi fratelli che si mettono in cammino verso la terra di Canaan, dove seppelliscono il padre. E questo rientro del corpo, delle spoglie, se vogliamo, di Giacobbe nella terra promessa è in un certo modo il preannunzio di quell'esodo, di quell'itinerario futuro che tutto il popolo, di cui abbiamo seguito un po' le orme in questo capitolo, lo stesso percorso, lo stesso itinerario che farà il popolo per tornare nella terra promessa dopo la lunga parentesi della schiavitù in Egitto.